podcast di Radio Sherwood. E loro erano gli Sparks con Edith Piaf, il loro ultimo brano, appunto del loro ultimo disco. Adesso finalmente abbiamo il nostro primo ospite della serata e noi siamo molto felici di questo, e abbiamo con noi Federico Annibale, e Antonio ci introdurrà appunto la sua figura, e noi ti salutiamo intanto e ti ringraziamo per essere qui.
Federico Annibale, io vorrei, come dire, dire una biografia su di te. Però credo che basti il fatto che comunque sei un giornalista che collabora con Il Salto. Che cos'è Il Salto? Questa nuova testata che ha fatto irruzione nei movimenti, una testata indipendente. Bene, raccontaci un po' questa esperienza, com'è nata, chi siete, dove siete. A Roma immagino sia la vostra centrale operativa, e ti lascio la parola, tutto per te.
Grazie. Allora, prima di tutto ringrazio Iabasta Perugia, che già ho iniziato a fare un pochino di domande per capire come si muovono sul territorio, e Radio Sherwood, insomma, Il Salto. Allora, Il Salto è una testata nata la scorsa estate a Roma. C'erano un po' di vecchi giornalisti di Left che un pochino scontenti di alcune dinamiche nel mondo del giornalismo se ne sono andati. Abbiamo fondato questo nuovo media indipendente, una cooperativa editoriale. Hai detto bene, nel senso che noi stiamo dentro i movimenti. Infatti la nostra sede, la nostra redazione è passata prima da uno spazio occupato, Officina Zero, a oggi stare a Villaggio Globale, che insomma è una storia dei movimenti abbastanza importante su Roma. L'idea del Salto è un pochino un'idea, se volete, rivoluzionaria, quindi molto complessa, cioè come si fa a fare giornalismo di inchiesta, di approfondimento, di qualità, essendo però indipendenti. E in una contingenza del mondo dell'editoria molto difficile, nel quale i soldi sono sempre di meno, per via dell'ondata del Movimento 5 Stelle, questa cosa la devo dire assolutamente, perché questa cosa dei fondi all'editoria sono stati tagliati, sembra che tutto quello che viene dal pubblico è sbagliato. Fare un nuovo giornale nel 2017, come hai detto tu, appunto, è un'impresa abbastanza coraggiosa. E la ricetta è quella di riuscire a capire come in qualche modo si riesce a trovare un ventaglio di fondi per finanziare un giornalismo di qualità, quindi non essere dipendenti da un unico editore, da un'unica impresa, solamente invece dai fondi pubblici. Quello che è importante però è il tentativo di creare una rete sul territorio nazionale, ma non solo, perché Il Salto si definisce un giornale euro-mediterraneo, quindi con una rete che va al di là. Infatti ci chiamiamo El Salto perché, per l'esperienza editoriale di El Salto in Spagna, derivante, senza che sto a fare qua la genealogia su quello che è El Salto in Spagna, ma insomma sempre dai movimenti spagnoli. Quindi l'idea è quella di fare rete, perché il punto...
C'è anche una testata di Bolzano, tra l'altro, che si chiama Salto.
E oggi ci hanno pure chiesto se ci vogliono fare un'intervista, perché sono 5 anni di della loro testata, e ci hanno chiesto se vogliamo coltivare questa omonimia. A parte le battute... quindi l'idea è di fare rete, perché indipendenza e autonomia si crea creando questa rete che un pochino travalichi anche i confini nazionali, perché stando soli si sta pure bene, ma se non si fa questo network tra realtà, tra associazioni, soprattutto non soltanto con altri giornalisti o altri giornali, ma con realtà anche nel territorio. Per questo sono anche molto interessato, noi del Salto, all'esperienza di Iabasta Perugia, perché narrare territori vuol dire anche avere a che fare con le associazioni che il territorio li battono tutti i giorni, con battaglie, con operazioni, con manifestazioni, con quello che c'è da fare. Quindi niente, questo è un pochino è l'esperienza del Salto in due minuti raccontata.
In merito infatti a questa introduzione che hai fatto sul Salto, allora vorrei chiederti quindi qual è il valore che tu personalmente dai al giornalismo indipendente.
Già, giornalismo indipendente credo che spesso sia anche stata una parola un po' abusata, perché poi indipendente spesso non si capisce indipendente rispetto a cosa, perché se indipendente vuol dire non avere una forma classica, diciamo, di giornalistica, oppure non avere un editore, poi magari se è un giornale che fa native advertisement, cioè prendi i soldi dalle imprese per fare giornalismo. Quindi indipendenza poi non è soltanto una indipendenza economica, ma anche relativa ai temi che si trattano e anche alla costruzione all'interno del giornale, cioè essere cooperativa come siamo noi del Salto è una scelta etico-politica di funzionamento per tentare di evitare delle dinamiche gerarchiche nel quale c'è un editore che fondamentalmente per via del potere economico di fatto poi ha il controllo anche sui contenuti di un giornale. Quindi l'indipendenza si costruisce nei contenuti, si costruisce nella dove si recepiscono questi soldi, che si recepisce soltanto da una fonte di finanziamento, a meno che non sia il pubblico, ma qui si apre un'altra parentesi, non sei indipendente, ma soprattutto anche dal funzionamento interno del giornale e la redazione poi come arriva a dettare una linea editoriale. Cioè c'è dentro una redazione un dialogo, esiste comunque una costruzione dei contenuti collettiva? Secondo me questa è un po' un'indipendenza a cui dovremmo aspirare nel 2017. Certo è che, ripeto, questo brevemente ho detto prima, in un panorama editoriale molto difficile l'indipendenza te la devi andare a cercare, te la devi costruire, devi lottare perché qua non te la regala nessuno, però immagino fa parte dell'esperienza di qualunque lotta in qualunque ambito sociale, ecco.
Ok.
Volevo farti anche una domanda. Escludendo il giornalismo militante, qual è a tuo dire il rapporto tra l'attivismo politico e l'informazione dei canali media?
Allora, il rapporto molto spesso non è paritario, nel senso che io penso all'esperienza recentemente, alle ultime elezioni elettorali di Potere al Popolo, che era diciamo una ventata fresca con le sue problematicità come qualunque movimento politico in Italia, sembrava potesse in qualche modo sforare diciamo il limite dell'invisibilità, però poi in fin dei conti molto spesso i movimenti hanno difficoltà nell'avere rapporti con i media, o cioè il punto è capire rapporti con i media poi se in fin dei conti ti permette di avere una visibilità nel grande pubblico, perché se ci autonarriamo al mondo dell'attivismo con il mondo dell'informazione attivista, ma fondamentalmente facciamo sempre parte della stessa filter bubble, questo termine molto in voga negli ultimi anni, poi in fin dei conti questo rapporto c'è, il punto è capire come facciamo a creare un rapporto tra media e attivismo che travalichi la nostra zona di conforto, perché è facile parlarci tra di noi, il punto è riuscire a uscire fuori, e soprattutto credo che l'interesse sia del giornalismo che dell'attivismo è di avere un impatto sulla socialità, sulla società, e quindi è capire come queste due realtà possano collaborare andando comunque a toccare diciamo un pubblico sempre sempre più vasto per creare quel cambiamento che tutti ci auspichiamo.
Grazie mille di questo tuo intervento, e noi a questo punto
andiamo lanciando il prossimo brano, che è Toys Orchestra, Wake Me Up.
Nelle pieghe del giornalismo.
Ed eccoci di nuovo in onda, siamo tornati qui in Corso Garibaldi e siamo pronti per il primo contatto telefonico. Adesso Antonio ci introdurrà Ernesto Milanesi e ci dirà chi è.
Se ci senti, perché questo penso sia una condizione fondamentale per poter proseguire la trasmissione e soprattutto il piacevole dialogo che avremo con te. Ecco, questa è una domanda che ti faccio, per cui perfetto, e questo ci rende molto molto felici. Beh, io credo che Ernesto Milanesi non abbia bisogno di presentazioni. È un freelance, è un giornalista, soprattutto leghiamo il suo nome al Manifesto, ma comunque a un giornalismo politico che oggi sembra sempre più scomparire o in declino.
Internet dà accesso al fruitore dell'informazione a una mole di informazioni che è praticamente infinita, una mole di informazioni che è virtualmente apparentemente gratuita. Tuttavia la qualità di questo tipo di informazione è bassissima, soprattutto perché la maggior parte del pubblico si ferma solamente al titolo. Volevo chiederti nello specifico quale può essere il futuro per il giornalismo di qualità e di qualitativo di fronte a questo nuovo sistema di fruizione dell'informazione.
Guarda, mi permetto di risponderti come di solito fa il mio collega Sebastiano Canetta, lavoriamo spesso e volentieri e devo dire anche bene insieme, lui ci battezzano come giornalisti d'inchiesta. Dice, siamo giornalisti d'inchiesta come potrebbe essere chiunque di voi con una connessione internet. Dico questo perché invece che concentrarsi sui di informazioni smaccatamente orientate, se ci si concentrasse un po' di più invece sulle banche dati che sono a disposizione di tutti, forse riusciremmo tutti insieme a vedere le cose in un modo leggermente diverso. Dico questo perché prima si parlava di mafia, è aggiungibile da chiunque la relazione della Commissione parlamentare antimafia, per esempio, quella della Direzione Nazionale Antimafia, in cui ci sono un sacco di informazioni su cui può riflettere, si può discutere e soprattutto andrebbero rese più pubbliche di quanto non lo sono.
Un'altra domanda che volevo chiederti, e sei la persona perfetta a cui chiederlo, è che le testate di qualità, quali ad esempio il Manifesto, il New York Times, sono passate a una produzione di contenuti online a pagamento. È questo l'unico futuro che possiamo aspettarci per il giornalismo di qualità?
Beh, è una domanda a cui sincerissimamente non so rispondere, perché io appartengo mentalmente, mi viene da dire, ad un altro tipo di idea, che è quella che appunto le informazioni vanno pubblicate, vanno fatte circolare, vanno condivise senza tanti problemi. Non so se la forma dell'informazione approfondita a pagamento sia la soluzione vincente. So per certo che quando vengono fatti lavori come dire, seri, documentati, sono quelli che poi comunque vengono ripresi anche magari a distanza di anni. Ho in mente soprattutto il lavoro che è stato fatto sul segmento economico della logistica, che all'inizio nessuno voleva affrontare e che adesso tutti affrontano come se fosse solo ed esclusivamente Amazon. Devo dire che su questo fronte c'è arrivato anche Report, per esempio.
E l'ultima domanda che invece vorremmo porti è un tuo punto di vista personale sul ruolo che è quello del freelancer, e se vuoi anche darci una tua valutazione, sempre personale, soggettiva, sulla precarietà dei giornalisti di oggi.
Sì, allora insisterei soprattutto sulla seconda parte, perché quando ho cominciato io, 1980 per capirci, non è che pagassero le collaborazioni a peso d'oro, però sicuramente non si era, cioè adesso siamo arrivati ad una condizione che è francamente insopportabile per il tipo di lavoro che viene affidato ai freelance, ai collaboratori, ai corrispondenti, e troppo spesso quello che viene riconosciuto in termini economici. Devo dire che poi soprattutto, lasciatemi dire almeno questo perché credo che sia importante, sono anche i più esposti quelli che non sono garantiti e che non sono in sintonia con i cosiddetti poteri, sono anche i più esposti allo sforzo nazionale, che è la querela temeraria per diffamazione, che comporta, come sappiamo tutti, poi doversi difendere, andare in tribunale, magari perfino a processo, e qualche volta pagare l'avvocato, o ritrovarsi l'attuale presidente del Senato chiedere dei soldi per rinunciare all'appello a una collega di signora Roberta Polese, che all'epoca era assolutamente disoccupata.
Ti ringraziamo, Ernesto, per questa breve intervista, e ti auguriamo una buona serata e andiamo direttamente con un po' di musica.
Sì, esatto, grazie mille ancora. E la prossima... Grazie. Il prossimo brano che lanciamo è
This Never.
This Never di Tricky.
I podcast di Radio Sherry.